From the conference center at Temple Square.
Dal centro delle conferenze nella piazza del Tempio a Salt Lake City, vi trasmettiamo la sessione del sabato pomeriggio della 186esima conferenza generale di ottobre della Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni, con oratori scelti tra le autorità generali e i dirigenti generali della Chiesa. La musica per questa sessione sarà offerta da un coro di missionari del centro di addestramento di Provo, nello Utah. Questa trasmissione è fornita come servizio pubblico dalla Bonneville Distribution. Sono vietati la riproduzione, la registrazione, la trascrizione e qualsiasi altro uso di questo programma senza un consenso scritto. Il presidente Dieter F. Uchtdorf, secondo consigliere della prima presidenza della Chiesa, dirigerà questa sessione.
Cari fratelli e care sorelle, cari amici, vi diamo il benvenuto alla sessione del sabato pomeriggio della 186esima conferenza generale di ottobre della Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni. Il presidente Thomas S. Monson, che presiede la conferenza, ha chiesto a me di dirigere questa sessione. Salutiamo tutti coloro che sono presenti in sala e coloro che ci seguono dai rispettivi centri di Palo o che sono collegati con altre modalità. La musica per questa sessione sarà offerta da un coro di missionari del centro di addestramento per i missionari situato a Provo, nello Utah, sotto la direzione di Ryan Eggett ed Elmo Keck, con Linda Margetts e Bonnie Goodliffe l'organo. Il coro aprirà questa riunione cantando Il mattino era sereno. Dopodiché, la preghiera sarà di apertura sarà offerta dall'anziano Daniel L. Johnson, dei 70. Il presidente Henry B. Eyring, primo consigliere della prima presidenza, presenterà quindi le autorità generali e i 70 di area della Chiesa per il voto di sostegno.
Our Heavenly Father, we humbly bow our heads.
Nostro Padre Celeste, siamo grati questo pomeriggio non essere riuniti in questo centro delle conferenze in tutto il mondo. Siamo grati di essere istruiti dai tuoi servitori. Siamo grati che il Presidente Monson presieda su di noi. Ti preghiamo di rafforzarlo e di benedirlo. Padre, coloro che hanno preparato i discorsi hanno pregato sinceramente per sapere cosa dire. Preghiamo che lo Spirito Santo permetta loro di condividere con noi i sentimenti e i pensieri che hanno preparato. Preghiamo che tu possa benedire noi che ascoltiamo affinché possiamo essere istruiti dallo Spirito Santo, che ciascuno di noi possa essere istruito secondo le proprie necessità personali e lasciare questa conferenza con la determinazione di apportare nella nostra vita i cambiamenti che ci avvicinino a te. Ti esprimiamo la nostra gratitudine e il nostro amore. Nel nome di Gesù Cristo. Amen.
Fratelli e sorelle, il Presidente Monson mi ha invitato a presentare i nomi dei dirigenti generali e dei 70 di area della Chiesa per il vostro voto di sostegno. Si propone di sostenere Thomas Spencer Monson come profeta, veggente, rivelatore e presidente della Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni. Henry Bennion Eyring come primo consigliere della prima presidenza e Dieter Friedrich Uchtdorf come secondo consigliere della prima presidenza. I favorevoli lo manifestino. I contrari, se ve ne sono, possono manifestarlo. Si propone di sostenere Russell Marion Nelson come presidente del Quorum dei 12 Apostoli e i seguenti fratelli come membri del Quorum: Russell M. Nelson, Dallin H. Oaks, M. Russell Ballard, Robert D. Hales, Jeffrey R. Holland, David A. Bednar, Quentin L. Cook, D. Todd Christofferson, Neil L. Anderson, Ronald A. Rasband, Gary E. Stevenson e Dale G. Renland. I favorevoli lo manifestino. I contrari possono manifestarlo. Si propone di sostenere i consiglieri della prima presidenza e i membri del Quorum dei 12 Apostoli come profeti, veggenti e rivelatori. I favorevoli lo manifestino. I contrari, se ve ne sono, lo manifestino nella stessa maniera. Si propone di rilasciare, ringraziandoli per l'eccellente servizio reso, gli anziani Daniel L. Johnson, Jairo Mazzagardi, Kent F. Richards e Francisco J. Vignas come 70 autorità generali e di designarli autorità emerite. Riconosciamo il servizio reso dall'anziano Pearl G. Malm, che è deceduto il 26 luglio 2016. Esprimiamo il nostro affetto e le nostre sincere condoglianze alla sorella Malm e ai loro figli e nipoti. Coloro che desiderano unirsi a noi in un voto di ringraziamento per questi fratelli, per l'eccellente servizio reso, lo manifestino. Si propone di rilasciare Alan R. Walker come 70 di area. Coloro che desiderano esprimere apprezzamento per il servizio svolto dal fratello Walker, lo manifestino. Si propone di sostenere i seguenti fratelli come 70 di area: Banu K. Iranandani e Sandino Roman. I favorevoli lo manifestino. I contrari lo manifestino. Si propone di sostenere le altre autorità generali, i 70 di area e le presidenze generali delle organizzazioni ausiliarie come attualmente costituite. I favorevoli lo manifestino. I contrari, se ve ne sono, lo manifestino nella stessa maniera. Presidente Monson, la votazione è stata registrata. Invitiamo coloro che dovessero aver espresso un voto contrario in merito alle proposte fatte a contattare il proprio Presidente di Palo. Fratelli e sorelle, vi ringraziamo per la vostra fede e le vostre preghiere costanti in favore dei dirigenti della Chiesa.
Thank you, President Eyring. Thank you, brothers and sisters.
Grazie Presidente Eyring, grazie fratelli e sorelle. Ora il coro canterà il battesimo. A seguire ascolteremo gli anziani Quentin L. Cook e Gary Stevenson del Quorum dei Dodici Apostoli.
Eternal life is the greatest gift of God.
La vita eterna è il più grande dono di Dio e viene accordato a coloro che rispettano i comandamenti di Dio e perseverano fino alla fine. D'altro canto, la vita eterna con il nostro Padre Celeste è negata a coloro che non sono coraggiosi nella testimonianza di Gesù. Ci sono diverse pietre d'inciampo al nostro coraggio che possono impedirci di raggiungere l'obiettivo della vita eterna. Le pietre d'inciampo possono essere complesse. Lasciatemi spiegare. Parecchi anni fa, mio padre costruì una piccola baita in una parte di terreno del ranch dove era cresciuto. Il panorama offerto dalla distesa di prati era eccezionale. Una volta che le pareti della baita furono tirate su, mi ci recai. Fui sorpreso nel notare che la finestra con vista fosse rivolta direttamente verso un palo della luce, situato poco distante dalla baita. Per me era una distrazione enorme dal magnifico panorama. Dissi, «Papà, perché hai lasciato che mettessero questo palo della luce proprio di fronte alla finestra?» Mio padre, un uomo straordinariamente pratico e calmo, rispose con una nota di commozione, «Quentin, quel palo elettrico per me è la cosa più bella di tutto il ranch». Poi iniziò a spiegare, quando guardo quel palo, mi rendo conto che, al contrario di quando sono cresciuto qui, non dovrò andare a prendere l'acqua alla sorgente e trasportarla con dei recipienti fino a casa per cucinare, sciacquarmi le mani o lavarmi. Non dovrò accendere candele o lampade a olio per leggere alla sera.
Voglio vedere quel palo elettrico proprio in mezzo alla finestra con vista. Mio padre aveva una prospettiva molto diversa dalla mia rispetto al palo elettrico. Per lui esso rappresentava una vita migliore. Per me era invece una pietra d'inciampo a una vista magnifica. Per mio padre la corrente elettrica, la luce e l'igiene valevano più di una visuale esteticamente appagante. Mi resi immediatamente conto che sebbene per me quel palo fosse una pietra d'inciampo, per mio padre aveva un grande significato pratico e simbolico. Una pietra d'inciampo è un impedimento al credo o alla comprensione, o un ostacolo al progresso. Inciampare spiritualmente è cadere nel peccato o essere testardi. Qualunque cosa ci distolga dal raggiungere obiettivi retti può costituire una pietra d'inciampo. Non possiamo permettere che la nostra testimonianza del Padre e del Figlio venga confusa o complicata da pietre d'inciampo. Non possiamo cadere in quella trappola. La nostra testimonianza di loro deve rimanere pura e semplice, come la semplice difesa di mio padre in favore del palo elettrico nel ranch dove era cresciuto. Quali sono alcune pietre d'inciampo che confondono o complicano la nostra testimonianza pura e semplice del Padre e del Figlio, impedendoci di essere coraggiosi in tale testimonianza? Le filosofie degli uomini sono una pietra d'inciampo. Noi attribuiamo molta importanza a ogni tipo di conoscenza e crediamo che la gloria di Dio è l'intelligenza. Tuttavia, sappiamo anche che la strategia preferita dell'avversario è quella di allontanare le persone da Dio e di farle inciampare, ponendo enfasi sulle filosofie degli uomini, anziché sul Salvatore e sui suoi insegnamenti. L'Apostolo Paolo aveva una testimonianza certa di Gesù Cristo grazie alla miracolosa esperienza avuta con il Salvatore, che gli aveva cambiato la vita. L'esperienza unica di vita di Paolo lo aveva preparato a relazionarsi con persone di molte culture, egli amava la semplicità diretta dei Tessalonicesi e la tenerezza d'affetto dei Filippesi. All'inizio trovò più difficile relazionarsi con l'intellettualismo e i sofismi dei greci. Ad Atene, sull'Areopago, Paolo tentò un approccio filosofico e fu respinto. Ai Corinzi decise di insegnare semplicemente la dottrina di Cristo crocifisso, usando le parole dell'Apostolo Paolo stesso. E la mia parola e la mia predicazione non hanno consistito in discorsi persuasivi di sapienza umana, ma in dimostrazione di spirito e di potenza, affinché la vostra fede fosse fondata non sulla sapienza degli uomini, ma sulla potenza di Dio. Alcuni dei resoconti scritturali più grandiosi sul Salvatore e sulla sua missione sono riportati in Primo Corinzi. Un capitolo, il 15°, ha ricevuto l'attenzione del mondo intero attraverso le rappresentazioni del Messia di George Friedrich Handel, che contiene dottrine profonde sul Salvatore. Nella terza parte del Messia, subito dopo il coro dell'Alleluia, gran parte delle scritture usate sono tratte da 1 Corinzi 15. In alcuni di questi versetti, Paolo descrive meravigliosamente parte di ciò che il Salvatore ha compiuto. Poiché ora Cristo è risuscitato dai morti, primizia di quelli che dormono. Poiché per mezzo d'un uomo è venuta la morte, così anche per mezzo d'un uomo è venuta la risurrezione dei morti, poiché come tutti muoiono in Adamo, così anche in Cristo saranno tutti vivificati. O morte, dov'è la tua vittoria? O morte, dov'è il tuo dardo? Ma ringraziato sia Dio, che ci dà la vittoria per mezzo del Signor nostro Gesù Cristo. Sappiamo che l'apostasia si verificò in parte perché alle filosofie degli uomini era stato dato un peso maggiore che alla dottrina basilare ed essenziale di Cristo. Anziché mantenere la semplicità del messaggio del Salvatore, molte verità chiare e preziose furono cambiate o perdute. Infatti, la cristianità adottò alcune tradizioni filosofiche dei greci per riconciliare il proprio credo con la cultura esistente. Lo storico Will Durant ha scritto: «La cristianità non distrusse il paganesimo, lo incorporò. La mentalità greca, morente, trasmigrò a nuova vita». Storicamente, e anche ai giorni nostri, alcune persone rifiutano il Vangelo di Gesù Cristo perché secondo loro non è sufficientemente sofisticato da un punto di vista intellettuale. All'alba della Restaurazione, in molti professavano, quantomeno, di seguire gli insegnamenti del Salvatore. Molte nazioni si consideravano cristiane, ma anche allora si profetizzava di tempi più difficili per i nostri giorni. Heber C. Kimball, uno dei 12 apostoli originari di questa dispensazione e primo consigliere del presidente Brigham Young, ci mise in guardia. Non passerà molto tempo prima che in queste valli, ora pacifiche, noi saremo mescolati al punto che sarà difficile riconoscere il volto di un santo da quello di un nemico del popolo di Dio. Allora sarà il momento di stare attenti alla grande setacciatura, poiché verrà il tempo del grande vaglio e molti cadranno. Egli concluse dicendo che ci sarà una prova. Ai giorni nostri, l'influenza della cristianità in molte nazioni, compresi gli Stati Uniti, si è ridotta in modo significativo. Senza credenze religiose non ci si sente responsabili verso Dio. Di conseguenza è difficile stabilire valori universali su come vivere. Filosofie profondamente radicate spesso entrano in conflitto tra loro. Sfortunatamente questo accade anche ad alcuni membri della Chiesa che diventano disorientati e si fanno influenzare dalle opinioni del momento, molte delle quali chiaramente non sono rette. In linea con la profezia di Heber C. Kimball, l'anziano Neil A. Maxwell nel 1982 disse: «Vi sarà un'accurata vagliatura a causa delle deviazioni dal retto comportamento per le quali non vi è stato pentimento. Alcuni rinunceranno invece di perseverare sino alla fine. Altri saranno ingannati dai disertori. Analogamente, altri ancora saranno offesi, poiché bastano a ciascuna dispensazione le sue pietre d'inciampo». Rifiutarsi di vedere il peccato per quello che è realmente costituisce un'altra pietra d'inciampo. Uno degli aspetti distintivi e problematici del nostro tempo è che molte persone si lasciano andare a una condotta peccaminosa, ma si rifiutano di considerarla tale. Non provano rimorso e non vogliono riconoscere che il loro comportamento è moralmente sbagliato. Persino alcuni che professano di credere nel Padre e nel Figlio asseriscono erroneamente che un amorevole Padre in cielo non dovrebbe infliggere conseguenze per una condotta contraria ai suoi comandamenti. Apparentemente questa era la posizione assunta da Cory Anton, figlio di Alma il Giovane, nel Libro di Mormon. Cory Anton si era lasciato andare a un comportamento gravemente immorale e Alma gli diede dei consigli. È una benedizione per noi che il grande profeta Alma, il quale aveva personalmente conosciuto l'abisso più oscuro e la luce meravigliosa, abbia trascritto le istruzioni impartite. Nel capitolo 39 di Alma leggiamo di come egli abbia dato dei consigli al figlio durante il processo del pentimento, per poi spiegargli come Cristo sarebbe venuto per togliere il peccato. Spiegò con chiarezza a Cory Anton la necessità del pentimento, poiché nessuna cosa impura può ereditare il regno di Dio. Alcune delle dottrine più straordinarie sull'espiazione contenute nelle scritture si trovano in Alma 42. Alma aiutò Cory Anton a comprendere che non è ingiusto che il peccatore sia consegnato a una condizione di infelicità. Gli fece notare che, cominciando da Adamo, un Dio misericordioso ha fornito un tempo per pentirsi, perché senza pentimento il grande piano di salvezza sarebbe stato frustrato. Alma precisò anche che il piano di Dio è un piano di felicità. Gli insegnamenti di Alma sono molto istruttivi, poiché ecco, la giustizia mette in atto tutte le sue richieste e anche la misericordia reclama tutto ciò che è suo. E così nessuno, se non chi si pente veramente, sarà salvato. Viste la loro vera luce, le gloriose benedizioni del pentimento e dell'adesione agli insegnamenti del Salvatore sono di importanza monumentale. Non vi è ingiustizia nell'essere chiari, come lo fu Alma con Cory Anton, in merito alle conseguenze di scelte peccaminose e di un mancato pentimento. È stato spesso dichiarato, presto o tardi, tutti dovranno prendere posto al banchetto delle conseguenze. La straordinaria e celestiale benedizione dell'espiazione del Salvatore è che attraverso il pentimento la condotta peccaminosa viene cancellata. Dopo che Cory Anton si fu pentito, Alma concluse: «Non lasciarti più turbare da queste cose e lasciati turbare soltanto dai tuoi peccati, con quel turbamento che ti porterà al pentimento». Guardare al di là del segno è una pietra d'inciampo. Il profeta Giacobbe fece riferimento agli antichi giudei come a un popolo dal collo rigido che disprezzava la semplicità. Essi uccidevano i profeti e cercavano cose che non potevano comprendere. Pertanto, a causa della loro cecità, cecità che veniva loro dal guardare al di là del segno, essi devono necessariamente cadere. Benché vi siano molti gli esempi del guardare al di là del segno, uno molto significativo ai giorni nostri è l'estremismo.
L'estremismo evangelico è quando si eleva un qualunque principio del Vangelo al di sopra di altri principi del Vangelo altrettanto importanti e si prende una posizione che va oltre gli insegnamenti dei dirigenti della Chiesa o che è in contrasto con essi. Un esempio è quando qualcuno vorrebbe apportare delle aggiunte o delle modifiche alla parola di saggezza o dare maggiore enfasi solo a una parte di essa. Un altro esempio sono i costosi preparativi in caso finisse il mondo. In entrambi i casi si incoraggiano gli altri ad accettare le nostre interpretazioni personali. Se noi facciamo della legge di salute o di un qualsiasi altro principio una forma di fanatismo religioso, stiamo guardando al di là del segno. Parlando di dottrine importanti, il Signore dichiarò: chiunque dichiara di più o di meno di questo non è da me. Quando eleviamo un qualunque principio in un modo che attenua il nostro impegno verso altri principi altrettanto importanti, o prendiamo una posizione contraria o che oltrepassa gli insegnamenti dei dirigenti della Chiesa, stiamo guardando al di là del segno. Inoltre, alcuni membri elevano cause, molte delle quali sono buone, a uno status superiore alle dottrine basilari del Vangelo. La loro devozione alla causa diventa il loro impegno principale, relegando il loro impegno nei confronti del Salvatore e dei suoi insegnamenti a una posizione secondaria. Se eleviamo una qualunque cosa al di sopra della nostra devozione al Salvatore, se con il nostro comportamento lo riconosciamo solamente come un altro insegnante e non come il Figlio divino di Dio, allora stiamo guardando al di là del segno. Gesù Cristo è il segno. La sezione 76 di Dottrina Alleanze fa capire chiaramente che essere coraggiosi nella testimonianza di Gesù è il test semplice ed essenziale per definire chi erediterà le benedizioni del Regno Celeste e chi quelle inferiori del Regno Terrestre. Per essere coraggiosi dobbiamo concentrarci sul potere di Gesù Cristo e del suo sacrificio espiatorio per superare la morte e, attraverso il pentimento, ripulirci dal peccato e seguire la sua dottrina. Abbiamo anche bisogno che la luce e la conoscenza della vita e degli insegnamenti del Salvatore ci guidino lungo il sentiero dell'alleanza, il quale comprende le sacre ordinanze del Tempio. Dobbiamo essere costanti in Cristo, nutrirci abbondantemente della Sua parola e perseverare sino alla fine. Se vogliamo essere coraggiosi nella nostra testimonianza di Gesù, dobbiamo evitare le pietre d'inciampo che intrappolano e ostacolano il progresso di molti uomini e di molte donne altrimenti onorevoli. Decidiamo di essere sempre al suo servizio. Durante la ricerca della conoscenza dobbiamo evitare le filosofie degli uomini che attenuano il nostro impegno verso il Salvatore. Dobbiamo vedere il peccato per quello che è realmente e accettare l'espiazione del Salvatore tramite il pentimento. Dobbiamo evitare di guardare al di là del segno e dobbiamo concentrarci su Gesù Cristo, nostro Salvatore e Redentore, seguendo la sua dottrina. Mio padre vedeva il palo della luce come uno strumento per avere accesso a elettricità, luce e acqua in abbondanza per poter cucinare e lavare. Era un trampolino di lancio per migliorare la sua vita. Uno scrittore ha suggerito che le pietre d'inciampo possono essere tramutate in trampolini di lancio per sviluppare un carattere nobile e raggiungere il cielo. Per noi, essere coraggiosi nella nostra testimonianza di Gesù è un trampolino di lancio per qualificarci per la grazia del Salvatore per il Regno Celeste. Gesù Cristo è l'unico nome sotto i cieli per il quale possiamo essere salvati. Porto la mia testimonianza certa sia della sua divinità sia del suo ruolo superno nel piano del Padre. Nel nome di Gesù Cristo. Amen.
Nella mia mente immagino voi della nuova generazione che guardate o ascoltate questa sessione della conferenza da qualche parte nel mondo. Vorrei raccontarvi una storia vera, una storia che può fungere sia da esempio sia da lezione. Essa può mostrarvi come avvicinarvi al Signore e accedere a un potere più grande per resistere alla tentazione. Questa è la storia di una ragazza che viveva a New York e che prima di compiere 3 anni aveva perso il padre quando la sua barca era affondata in un grande lago. La ragazza, il fratello maggiore, la sorella più piccola e la madre si trasferirono in una nuova città in un altro stato per vivere insieme alla zia e allo zio. Qualche tempo dopo l'arrivo della famiglia, dei missionari e dei membri di una religione da poco organizzata arrivarono nella loro città portando la gloriosa notizia della restaurazione del Vangelo. Raccontarono la storia ragguardevole di un angelo che aveva consegnato antichi annali a un giovane di nome Joseph Smith, annali che questi aveva tradotto per il potere di Dio. Due dei visitatori, Oliver Cowdery e John Whitmer, avevano effettivamente visto con i propri occhi le pagine di metallo incise degli antichi annali. E Whitmer testimoniò di aver tenuto le tavole d'oro tra le proprie mani. Questi annali erano da poco stati pubblicati e il fratello Whitmer aveva portato il libro con sé. Il nome del libro, ovviamente, era il Libro di Mormon. Quando la dodicenne Mary sentì i missionari parlare del libro, provò un sentimento speciale nel cuore. Anche se il Libro di Mormon era voluminoso, Mary desiderava ardentemente leggerlo. Al momento di andarsene, il fratello Whitmer diede una preziosa copia del libro al fratello Isaac Marley, amico dello zio di Mary e dirigente locale della nuova chiesa. In seguito Mary ricordò: «Andai a casa del fratello Morley e chiesi di vedere il libro. Egli lo mise nella mia mano e quando lo guardai sentii un tale desiderio di leggerlo che non potei evitare di chiedergli se potevo portarlo a casa e leggerlo. Egli disse di aver avuto poco tempo per leggerne un solo capitolo e che pochi fratelli lo avevano visto, ma lo implorai così ardentemente di darmelo che infine mi disse: «Figliuola, se mi riporti questo libro domattina prima di colazione, puoi prenderlo». Mary corse a casa e fu rapita a tal punto dal libro che rimase alzata quasi tutta la notte a leggerlo. Il mattino seguente, quando Mary restituì il libro, il fratello Marley disse: «Immagino che tu non ne abbia letto granché e non credo che tu possa dirmi una sola parola di ciò che contiene». Mary si alzò ritta in piedi e ripeté a memoria il primo versetto del Libro di Mormon. Poi gli raccontò la storia del profeta Nefi. In seguito Mary scrisse: «Egli mi guardò attonito e disse: "Figliola, porta questo libro a casa e finisci di leggerlo. Io posso aspettare". Poco tempo dopo, Mary terminò di leggere il libro e fu la prima persona della sua città a leggerlo per intero. Ella sapeva che il libro era vero e che proveniva dal Padre Celeste. Volgendo la sua attenzione al libro, Mary guardò al Signore. Un mese più tardi, venne a casa sua un ospite speciale. Ecco ciò che Mary scrisse in merito all'incontro memorabile di quel giorno. «Quando Joseph Smith mi vide, mi scrutò con grande serietà. Dopo qualche istante, egli mi diede una grande benedizione e mi regalò il libro e disse che ne avrebbe data un'altra copia al fratello Marley. Tutti sentimmo che egli era un uomo di Dio, poiché parlava con potere, come avendo autorità». Questa ragazza, Mary Elizabeth Rawlins, vide molti altri miracoli nella sua vita e mantenne sempre la propria testimonianza del Libro di Mormon. Questa storia riveste un significato speciale per me, perché Mary è la mia prozia di quarto grado. Grazie all'esempio di Mary, oltre ad altre esperienze della mia vita, ho imparato che non si è mai troppo giovani per cercare e ricevere una testimonianza personale del Libro di Mormon. Nella storia di Mary c'è una lezione diretta a voi personalmente. Ciascuno di voi, giovani uomini, giovani donne e bambini, può provare gli stessi sentimenti che provò Mary. Quando leggete il Libro di Mormon e pregate con il desiderio di sapere che è vero, anche voi potete ricevere nel cuore la stessa impressione ricevuta da Mary. Potreste anche scoprire che alzandovi e portando testimonianza del Libro di Mormon, sentirete lo stesso Spirito che ne conferma la veridicità. Lo Spirito Santo parlerà al vostro cuore. Potete sentire questo stesso spirito di conferma anche quando udite altri portare la loro testimonianza del Libro di Mormon. Ciascuna di queste testimonianze spirituali può fare in modo che il Libro di Mormon diventi la chiave di volta della vostra testimonianza. Lasciate che mi spieghi. Il profeta Joseph Smith, che tradusse il Libro di Mormon mediante il dono e il potere di Dio, lo descrisse come il più giusto di tutti i libri sulla terra e la chiave di volta della nostra religione. Sin dalla sua prima pubblicazione, nel 1830, sono state pubblicate più di 174 milioni di copie del Libro di Mormon in 110 lingue, dimostrato che esso è tuttora la chiave di volta della nostra religione. Ma che cosa significa questo per ciascuno di voi? In termini architettonici, una chiave di volta è un elemento fondamentale in una porta ad arco. È la pietra a forma di cuneo posta esattamente al centro di un arco e nel suo punto più alto. È la pietra più importante perché mantiene al loro posto i lati dell'arco, impedendone il crollo. Inoltre, è l'elemento strutturale che rende possibile il passaggio sotto l'arco. In termini evangelici, è un dono e una benedizione del Signore il fatto che la chiave di volta della nostra religione sia qualcosa di tanto tangibile e concreto quanto lo è il Libro di Mormon, e che voi possiate tenerlo in mano e leggerlo. Riuscite a vedere il Libro di Mormon come la vostra pietra angolare, il vostro centro spirituale di forza? Il presidente Ezra Taft Benson approfondì gli insegnamenti di Joseph Smith citati in precedenza. Egli disse: «Per tre ragioni il Libro di Mormon rappresenta la chiave di volta della nostra religione. È la chiave di volta della nostra testimonianza di Cristo, è la chiave di volta della nostra dottrina, è la chiave di volta della nostra testimonianza». Il presidente Benson insegnò inoltre che il Libro di Mormon ci insegna la verità e porta testimonianza di Gesù Cristo. Esso fa qualcosa di più. Questo libro possiede un potere che comincerà ad agire nella vostra vita nel momento stesso in cui inizierete a studiarlo seriamente. Grazie ad esso troverete una maggiore forza di resistere alla tentazione. Troverete il potere di rimanere sulla via stretta e angusta. Nel mio caso, il Libro di Mormon è diventato la chiave di volta della mia testimonianza nel corso di diversi anni e attraverso numerose esperienze. Un'esperienza forte nel formare la mia testimonianza è venuta quando ero un giovane missionario e servivo nella mia prima zona, Kumamoto, in Giappone. Io e il mio collega stavamo facendo proselitismo di casa in casa. Incontrai un'anziana signora che ci invitò gentilmente nell'anticamera dell'ingresso, che in giapponese si chiama Genkan. Ci offrì una bevanda fredda in una giornata molto calda. Non ero in Giappone da molto tempo, avevo da poco finito di leggere il Libro di Mormon e avevo pregato per sapere con certezza che era vero. Poiché ero arrivato in Giappone da poco, non parlavo molto bene giapponese. In effetti, non credo che questa signora capì granché di quello che stavo dicendo. Cominciai a insegnarle in merito al Libro di Mormon, descrivendo il modo in cui Joseph Smith aveva ricevuto da un angelo degli antichi annali incisi su tavole e come egli li avesse tradotte mediante il potere di Dio. Mentre le offrivo la mia testimonianza del fatto che il Libro di Mormon era la parola di Dio e un altro testamento di Gesù Cristo, ricevetti un'impressione fortissima accompagnata da un sentimento caloroso di conforto e di serenità nel petto, che le scritture descrivono come il tuo petto che arde dentro di te. Questo sentimento mi riconfermò in maniera possente che il Libro di Mormon è davvero la parola di Dio. In quella occasione i miei sentimenti furono così intensi che mentre parlavo con questa anziana signora giapponese, gli occhi mi si riempirono di lacrime. Non ho mai dimenticato il sentimento speciale di quel giorno. Anche ciascuno di voi può ricevere una testimonianza personale di questo libro. Vi rendete conto che il Libro di Mormon è stato scritto per voi e per i vostri giorni? Questo libro è una delle benedizioni del vivere in quella che chiamiamo dispensazione della pienezza dei tempi. Anche se il Libro di Mormon fu scritto da antichi autori ispirati, molti dei quali erano profeti, né essi né il popolo dei loro giorni godettero del beneficio di avere tutto il libro. Voi ora avete facilmente a portata di mano i sacri annali di cui i profeti, sacerdoti e re fecero tesoro, a cui si tennero stretti e che preservarono. Voi avete il vantaggio di tenere tra le mani il Libro di Mormon completo. È interessante notare che uno dei profeti del Libro di Mormon, Moroni, vide i nostri giorni, i vostri giorni. Egli vide persino voi in visione molte centinaia di anni fa. Moroni scrisse: «Ecco, il Signore mi ha mostrato cose grandi e meravigliose riguardo ai giorni in cui queste cose, ovvero il Libro di Mormon, usciranno tra voi. Ecco, io vi parlo come se foste presenti, eppure non lo siete. Ma ecco, Gesù Cristo vi ha mostrati a me, e io conosco i vostri atti». Per fare in modo che il Libro di Mormon diventi la chiave di volta della vostra testimonianza, vi propongo una sfida. Di recente ho appreso che molti giovani trascorrono in media 7 ore al giorno guardando degli schermi, della televisione, del computer e degli smartphone. Tenendo presente questo, volete fare un piccolo cambiamento? Sostituirete parte di questo tempo quotidiano trascorso sullo schermo, in modo particolare il tempo dedicato ai social media, a internet, ai videogiochi o alla televisione, con la lettura del libro di Mormon? Se gli studi a cui ho fatto riferimento sono accurati, potreste facilmente trovare del tempo per studiare quotidianamente il libro di Mormon, anche se soltanto per 10 minuti al giorno. Inoltre, potete studiarlo in un modo che vi consenta di apprezzarlo e di comprenderlo, che sia sul vostro dispositivo oppure in formato cartaceo. Di recente il presidente Nelson ha consigliato: leggere il libro di Mormon non dovrebbe mai sembrarci un dovere gravoso, come una medicina amara da ingoiare velocemente per poi mettere una spunta con determinazione. Alcuni di voi bambini più piccoli potreste leggerlo insieme a un genitore, a un nonno o a un familiare. Se un capitolo, un versetto o una parte del libro diventano difficili, al punto da scoraggiarvi a leggere, passate al successivo. Vi immagino mentre seguite l'esempio di Mary. Vi immagino mentre con entusiasmo trovate il tempo e un luogo tranquillo per leggere il libro di Mormon. Vi vedo mentre scoprite risposte, sentite la guida divina e ottenete la vostra testimonianza personale del libro di Mormon e di Gesù Cristo. Nel volgere la vostra attenzione al libro, voi guardate al Signore. Studierete attentamente i passi di questo prezioso libro e incontrerete il vostro amato Salvatore, il Signore Gesù Cristo, pressoché in ogni pagina. Si stima che una qualche forma del suo nome sia utilizzata in media ogni 1,7 versetti. Persino Cristo stesso testimoniò della veridicità del libro di Mormon in questi ultimi giorni, dichiarando: come il vostro Signore e il vostro Dio vive, è vero. Sono grato dell'invito e della promessa che il Signore ha fatto tramite il profeta Moroni a ciascuno di voi e a chiunque legga il libro di Mormon. Concludo leggendo questo invito e questa promessa, aggiungendo poi la mia testimonianza. E quando riceverete queste cose, il libro di Mormon, vorrei esortarvi a domandare a Dio, Padre Eterno, nel nome di Cristo, se queste cose non sono vere. E se lo chiederete con un cuore sincero, con intento reale, avendo fede in Cristo, Egli ve ne manifesterà la verità mediante il potere dello Spirito Santo. Porto testimonianza della restaurazione del Vangelo in questi ultimi giorni e del Libro di Mormon, quale prova tangibile di tale restaurazione. Proprio come le parole di questo libro ispirarono una ragazza di 12 anni ad abbracciare la Chiesa restaurata di Gesù Cristo quasi 2 secoli fa, così le verità che troverete in esso vi edificheranno e vi ispireranno in maniera analoga. Rafforzeranno la vostra fede, riempiranno la vostra anima di luce e vi prepareranno per un futuro che a malapena potete comprendere. Tra le pagine del libro scoprirete l'amore infinito e la grazia di Dio che va oltre ogni comprensione. Sforzandovi di seguire gli insegnamenti che il libro contiene, la vostra gioia si espanderà, la vostra comprensione aumenterà e vi saranno svelate le risposte che cercate alle numerose sfide poste dalla vita terrena. Nel volgere la vostra attenzione al libro, voi guardate al Signore. Il libro di Mormon è la parola rivelata di Dio. Rendo testimonianza di questo con tutto il mio cuore e tutta la mia anima, nel nome di Gesù Cristo. Amen.
Thank you, brethren. It is now... Grazie, fratelli. A un cenno del direttore, la congregazione si alzerà e si unirà al coro nel canto di Chiamati a servirlo. Canteremo assieme a questo coro meraviglioso di missionari. Avremo quindi il piacere di ascoltare l'anziano D. Todd Christofferson del Quorum dei 12 Apostoli. Sarà seguito dagli anziani Mark Bassett e Kazuhiko Yamashita dei 70. Dopodiché il coro canterà l'inno Su vette ardite mai forse andrò.
Questa è la 186esima conferenza generale di ottobre della Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni.
Thank you for that stirring anthem.
Grazie per questo inno fantastico. La Bibbia ci dice che Dio è amore. Egli è la perfetta incarnazione dell'amore e noi facciamo grande affidamento sulla costanza e sulla portata universale di tale amore. Come ha detto il presidente Thomas S. Monson, l'amore di Dio è lì per voi, che pensiate di meritarlo o meno. È semplicemente sempre lì. Esistono molti modi di descrivere l'amore divino e di parlarne. Oggi sentiamo dire spesso che l'amore di Dio è incondizionato. Anche se in un certo senso è vero, il termine incondizionato non si trova nelle Scritture. Piuttosto, in esse il suo amore è descritto come grande e meraviglioso, amor perfetto, amore che redime e amore eterno. Queste sono definizioni migliori, perché la parola incondizionato può trasmettere impressioni errate sull'amore divino, come ad esempio il fatto che Dio tolleri e giustifichi ogni cosa che facciamo, perché il suo amore è incondizionato. Oppure il fatto che Dio non esiga nulla da noi, perché il suo amore è incondizionato. O che tutti sono salvati nel Regno dei Cieli, perché l'amore di Dio è incondizionato. L'amore di Dio è infinito e persisterà in eterno. Ma quello che significa per ciascuno di noi dipende da come reagiamo a esso. Gesù disse: come il Padre mi ha amato, così anch'io ho amato voi. Dimorate nel mio amore. Se osservate i miei comandamenti, dimorerete nel mio amore. Come io ho osservato i comandamenti del Padre mio e dimoro nel suo amore. Dimorare nell'amore del Salvatore significa ricevere la sua grazia ed essere resi perfetti da essa. Per ricevere la sua grazia dobbiamo avere fede in Gesù Cristo e dobbiamo obbedire ai suoi comandamenti, compreso quello di pentirci dei nostri peccati, di essere battezzati per la remissione dei peccati, di ricevere lo Spirito Santo e di perseverare sul sentiero dell'obbedienza. Dio ci amerà sempre, ma non può salvarci nei nostri peccati. Ricordate le parole che Amulek disse a Zesrom sul fatto che il Salvatore non avrebbe salvato il suo popolo nei loro peccati, ma dai loro peccati. Il motivo è che il peccato ci rende impuri e nessuna cosa impura può ereditare il regno dei cieli o dimorare alla presenza di Dio. E Cristo ha il potere datogli dal Padre di redimere il suo popolo dai loro peccati, a motivo del pentimento. Perciò egli ha mandato i suoi angeli a proclamare l'annuncio delle condizioni del pentimento, che porta al potere del Redentore, alla salvezza delle loro anime. Dal Libro di Mormon impariamo che l'intento della sofferenza patita da Cristo, la suprema manifestazione del suo amore, era richiamare le viscere della misericordia, la quale vince la giustizia e procura agli uomini i mezzi perché possano aver fede fino a pentirsi. E così la misericordia può soddisfare le esigenze della giustizia e le circonda con le braccia della salvezza, mentre colui che non esercita la fede fino a pentirsi è esposto all'intera legge delle esigenze della giustizia. Perciò solo per colui che ha fede fino a pentirsi si realizza il grande ed eterno piano della redenzione. Il pentimento poi è il suo dono per noi, acquistato a un prezzo molto caro. Qualcuno sosterrà che Dio benedice tutti senza distinzione, citando per esempio ciò che Gesù affermò nel Sermone sul Monte. Dio fa levare il suo sole sopra i malvagi e sopra i buoni, e fa piovere sui giusti e sugli ingiusti. Dio riversa davvero su tutti i suoi figli tutte le benedizioni possibili, tutte le benedizioni che l'amore, la legge, la giustizia e la misericordia permetteranno. Inoltre, egli ci comanda di essere altrettanto generosi. Ma ecco, io vi dico, amate i vostri nemici, benedite coloro che vi maledicono, fate del bene a coloro che vi odiano e pregate per coloro che si approfittano di voi, affinché possiate essere figliuoli del Padre vostro che è in cielo. Ciò nonostante, le più grandi benedizioni di Dio sono condizionate dall'obbedienza. Il presidente Russell M. Nelson ha spiegato: il risplendente bouquet dell'amore di Dio, compresa la vita eterna, include le benedizioni per le quali dobbiamo qualificarci, non i diritti acquisiti indegnamente. I peccatori non possono sottomettere la loro volontà alla sua, né chiedergli di essere benedetti nei loro peccati. Se desiderano godere appieno del suo amore, devono pentirsi. Oltre a rendere senza colpa e senza macchia coloro che si pentono, con la promessa di essere innalzati all'ultimo giorno, c'è un secondo aspetto fondamentale del dimorare nell'amore di Dio. Dimorare nel suo amore ci permetterà di realizzare il nostro pieno potenziale, di diventare addirittura come Egli è. Come ha dichiarato il presidente Uchtdorf, la grazia di Dio non ci riporta semplicemente al nostro precedente stato di innocenza. Egli vuole che i suoi figli e le sue figlie diventino come Lui. Dimorare nell'amore di Dio, in questo senso, significa sottomettersi completamente alla sua volontà. Significa accettare la sua correzione quando è necessaria, perché il Signore corregge colui che Egli ama. Significa amarci e servirci a vicenda come Gesù ha servito e amato noi. Significa imparare ad attenersi alla legge di un regno celeste, in modo da poter sopportare una gloria celeste. Per poter fare di noi ciò che Egli vuole che diventiamo, il nostro Padre Celeste ci implora di cedere ai richiami del Santo Spirito, spogliarci dell'uomo naturale e di essere santificati tramite l'espiazione di Cristo il Signore e di diventare come un fanciullo, sottomesso, mite, umile, paziente, pieno d'amore, disposto a sottomettersi a tutte le cose che il Signore ritiene conveniente infliggergli, proprio come un fanciullo si sottomette a suo padre. L'anziano Delaney Chokes ha osservato: il giudizio finale non è soltanto una valutazione della somma degli atti buoni o cattivi che abbiamo commesso. È un riconoscimento dell'effetto finale dei nostri atti e pensieri, ciò che siamo diventati. La storia di Helen Keller è una sorta di parabola che suggerisce in che modo l'amore divino può trasformare un'anima disposta a cambiare. Helen nacque in Alabama, negli Stati Uniti, nel 1880. Quando aveva solo 19 mesi, fu colpita da una malattia non diagnosticata che la lasciò sorda e cieca. Era estremamente intelligente, e il tentativo di comprendere e percepire ciò che la circondava la faceva sentire frustrata. Quando Ellen percepiva il movimento delle labbra dei familiari e si rendeva conto che usavano la bocca per parlare, si arrabbiava moltissimo perché non poteva unirsi alla conversazione. All'età di 6 anni, il bisogno di Ellen di comunicare e la sua frustrazione divennero talmente intensi che aveva scatti di ira ogni giorno, a volte ogni ora. I genitori di Ellen assunsero un insegnante per la figlia, una donna di nome Ann Sullivan. Proprio come abbiamo in Gesù Cristo, qualcuno che comprende le nostre infermità, Ann Sullivan aveva combattuto le proprie gravi difficoltà e comprendeva le infermità di Ellen. Quando aveva 5 anni, Ann aveva contratto una malattia che le aveva causato dolorose cicatrici alla cornea e che l'aveva lasciata quasi completamente cieca. Quando Ann aveva 8 anni, sua madre morì, suo padre abbandonò lei e il fratellino Jimmy, ed essi furono mandati in un ospizio per i poveri, le cui condizioni erano talmente deplorevoli che Jimmy morì dopo solo 3 mesi. Grazie alla sua caparbietà, Ann riuscì a entrare alla Perkins School, una scuola per persone non vedenti e con problemi di vista, nella quale eccelse. Grazie a un intervento chirurgico, la sua vista migliorò tanto da consentirle la lettura dei caratteri stampati. Quando il padre di Ellen Keller contattò la Perkins School per trovare qualcuno che diventasse l'insegnante di sua figlia, fu scelta Ann. Non fu un'esperienza piacevole all'inizio. Ellen picchiava la sua insegnante, le dava pizzicotti e calci e le fece cadere un dente. Alla fine Ann ottenne il controllo della situazione spostandosi in una casetta sulla proprietà di Keller. Con pazienza, alla fine, conquistò il cuore e la fiducia della bambina. Allo stesso modo, quando confidiamo nel nostro insegnante divino, invece di resistergli, egli può lavorare con noi per illuminarci ed elevarci a una nuova realtà. Per aiutare Ellen a imparare le parole, Ann le computava con il dito i nomi di oggetti familiari sul palmo della mano. A Ellen piaceva questo gioco con le dita, ma non lo capì fino al famoso momento in cui Ann scrisse A-C-Q-U-A mentre versava dell'acqua sulla mano di Ellen. In seguito Ellen scrisse: all'improvviso, in qualche modo, il mistero della lingua mi fu rivelato. Allora seppi che A-C-Q-U-A significava quella cosa meravigliosa e fresca che mi scorreva sulla mano. Quella parola viva risvegliò la mia anima, le diede luce, speranza, gioia, la rese libera. Tutto aveva un nome, e ogni nome suscitava un nuovo pensiero. Quando tornammo a casa, ogni oggetto che toccavo sembrava fremere di vita. Una volta adulta, Ellen Keller divenne nota per l'amore che provava per la lingua, per il suo talento come scrittrice e per la sua eloquenza come oratrice. In un film che racconta la vita di Ellen Keller, i suoi genitori sono soddisfatti del lavoro svolto da Ann Sullivan, una volta che ha addomesticato la loro selvaggia figlia, al punto che Ellen si siede educatamente a tavola, mangia in modo normale e piega il tovagliolo a fine pasto. Ann, però, sapeva che Ellen poteva fare molto più di quello e che aveva contributi importanti da dare. Ciò nonostante, possiamo essere piuttosto contenti di ciò che abbiamo fatto nella vita e di essere semplicemente ciò che siamo, mentre il nostro Salvatore comprende un glorioso potenziale che noi percepiamo solo in uno specchio in modo oscuro. Ciascuno di noi può sperimentare l'estasi del potenziale divino che si sviluppa dentro di noi, molto simile alla gioia che Ellen Keller provò quando le parole presero vita, illuminando la sua anima e rendendola libera. Ciascuno di noi può amare e servire Dio e ricevere il potere di benedire il prossimo. Come scritto, le cose che occhio non ha vedute e che orecchio non ha udite e che non sono salite in cuor d'uomo sono quelle che Dio ha preparate per coloro che l'amano. Consideriamo il costo del prezioso amore di Dio. Gesù rivelò che le sofferenze che provò per espiare i nostri peccati e per redimerci dalla morte, sia fisica che spirituale, fecero sì che Egli stesso, il Dio, il più grande di tutti, tremasse per il dolore e sanguinasse da ogni poro, e soffrisse sia nel corpo che nello spirito, e desiderasse di non bere la coppa amara, e si ritraesse. La sua agonia nel Getsemani e sulla croce fu più di quanto qualsiasi uomo potesse sopportare. Ciò nonostante, a motivo dell'amore che prova per suo padre e per noi, egli resistette, e di conseguenza può offrirci sia l'immortalità che la vita eterna. L'immagine del sangue uscito da ogni poro mentre Gesù soffriva nel Getsemani, il luogo dove si trovava la pressa delle olive, è profondamente simbolica. Per produrre olio d'oliva, ai tempi del Salvatore, le olive venivano prima frantumate rotolandovi sopra una grossa pietra. La purea ottenuta veniva posta in cesti morbidi a trama larga, che venivano accatastati uno sull'altro. Il loro peso spremeva il primo olio, il migliore. Poi si aggiungeva maggiore pressione, ponendo una grossa trave in cima alla pila di cesti, producendo più olio. Infine, per spremere anche le ultime gocce, la trave veniva appesantita con delle pietre poste a un'estremità per creare la massima pressione. Eh sì, quando l'olio scorre per la prima volta è color rosso sangue. Penso al resoconto di Matteo dell'ingresso del Salvatore nel Getsemani quella fatidica notte, al fatto che egli cominciò ad essere contristato ed angosciato, e andato un poco innanzi si gettò con la faccia a terra pregando: «Padre mio, se è possibile, passi oltre da me questo calice, ma pure non come voglio io, ma come vuoi tu». Poi, mentre immagino la sua angoscia diventare ancora più intensa, egli supplicò una seconda volta di ricevere sollievo, e infine, forse al culmine della sua sofferenza, implorò una terza volta. Egli sopportò l'agonia finché la giustizia non fu soddisfatta fino all'ultima goccia. Questo egli fece per redimere voi e me. Che dono prezioso è l'amore divino. Colmo di tale amore, Gesù chiede: «Non volete ora tornare a me, pentirvi dei vostri peccati ed essere convertiti affinché io possa guarirvi?» Teneramente rassicura: «Ecco, il mio braccio di misericordia è teso verso di voi, e chiunque verrà, io lo riceverò, e benedetti sono coloro che vengono a me». Non amerete colui che vi ha amati per primo? Allora obbedite ai suoi comandamenti. Non sarete amici di colui che ha deposto la vita per i suoi amici? Allora obbedite ai suoi comandamenti. Non dimorerete nel suo amore e non riceverete tutto quello che egli misericordiosamente vi offre? Allora obbedite ai suoi comandamenti. Prego che sentiremo e dimoreremo completamente nel suo amore. Nel nome di Gesù Cristo. Amen.
Quando ero ragazzo, i miei genitori ricevettero un regalo che affascinò me e il mio fratello minore, David. Il regalo era un modello in miniatura delle tavole d'oro che il profeta Joseph Smith aveva ricevuto dall'angelo Moroni. Per quanto mi ricordo, la riproduzione delle tavole consisteva di circa 10 pagine di metallo, con sopra scritte delle parole. Non furono quelle pagine a catturare la nostra attenzione, tuttavia. Eravamo cresciuti ascoltando le storie della restaurazione. Conoscevamo la storia delle tavole d'oro nascoste in profondità nel fianco di una collina e consegnate dall'angelo Moroni a Joseph Smith. E in primaria avevamo cantato degli inni al riguardo. Mentre la curiosità delle nostre giovani menti si infiammava, c'era una cosa che volevamo davvero vedere. Che cosa c'era scritto nella piccola parte del modellino che era saldamente sigillata da due fascette metalliche? Le tavole rimasero su un tavolino da salotto per diversi giorni, prima che la nostra curiosità avesse la meglio. Anche se capivamo chiaramente che quelle non erano le vere tavole consegnate da Moroni, volevamo vedere la parte sigillata. Quindi, in diverse occasioni, io e mio fratello provammo a fare leva usando coltelli da burro, vecchi cucchiai e qualsiasi altra cosa che potessimo escogitare per aprire la parte sigillata delle tavole, abbastanza da vedere cosa conteneva, ma non così tanto da spezzare le fascette. Almeno eravamo abbastanza astuti da non lasciare traccia della nostra curiosità di giovani monelli. Con nostra delusione e frustrazione, questi tentativi di sbirciare nelle tavole non ebbero mai successo. Ancora adesso non so cosa si nascondesse, se mai vi fosse qualcosa, sotto quella parte sigillata. La parte imbarazzante della nostra storia, comunque, è che tuttora non ho idea di cosa ci fosse scritto nella parte delle pagine di metallo che doveva essere letta. Posso solo immaginare che quelle pagine contenessero storie della restaurazione e le testimonianze di Joseph Smith, dei tre testimoni e degli otto testimoni che videro le vere tavole consegnate da Moroni. Sin dalla creazione di questa terra, il nostro amorevole Padre nei cieli ha fornito direzione, guida e istruzione ai suoi figli tramite profeti. Le sue parole sono state tramandate mediante questi profeti e sono preservate come scrittura per il nostro sviluppo e il nostro apprendimento. Nefi descrisse così questo concetto: poiché la mia anima si diletta nelle scritture e il mio cuore le medita e le scrivo per l'istruzione e il profitto dei miei figli. Ecco, la mia anima si diletta nelle cose del Signore e il mio cuore medita continuamente sulle cose che ho visto e udito. Inoltre, durante dispensazioni passate e in questa ultima dispensazione della pienezza dei tempi, i membri degni della Chiesa del Signore sono stati benedetti con la compagnia costante dello Spirito Santo, il quale ci assiste nel nostro sviluppo e nel nostro apprendimento spirituali. Conoscendo la diligenza del mio fratello minore, ritengo molto probabile che egli abbia letto tutte le parole scritte sul modellino delle tavole a casa dei nostri genitori. Io, tuttavia, ignorai quelle verità chiare e preziose e dedicai invece i miei sforzi al tentativo di cercare quelle cose che non dovevano essere rivelate. Purtroppo, il nostro sviluppo e il nostro apprendimento possono a volte essere rallentati o persino interrotti da un desiderio sbagliato di sbirciare nelle tavole. Queste azioni possono portarci a ricercare cose che non sono necessariamente intese per essere comprese in questo momento, ignorando al contempo le bellissime verità destinate in modo specifico a noi e alle nostre circostanze, quelle verità definite da Nefi come scritte per la nostra istruzione e il nostro profitto. Il fratello di Nefi, Giacobbe, insegnò: «Ecco, grandi e meravigliose sono le opere del Signore. Quanto imperscrutabili sono le profondità dei Suoi misteri, ed è impossibile che l'uomo scopra tutte le sue vie». Le parole di Giacobbe ci insegnano che non possiamo avere successo nel tentativo di sbirciare nelle tavole o di imporre con la forza che i misteri di Dio ci siano rivelati. I misteri di Dio, piuttosto, ci vengono svelati soltanto secondo la sua volontà e mediante il potere dello Spirito Santo. Giacobbe prosegue: «E nessuno conosce le sue vie, salvo che ciò gli sia rivelato. Pertanto, fratelli, non disprezzate le rivelazioni di Dio, poiché, ecco, mediante il potere della sua parola, l'uomo venne sulla faccia della terra. Oh, allora, perché egli non sarebbe in grado di comandare la terra, ovvero all'opera delle sue mani sulla faccia d'essa, secondo la sua volontà e a suo piacimento? Pertanto, fratelli, non cercate di dar consigli al Signore, ma di prendere consiglio dalla sua mano». Per poter comprendere i misteri di Dio, o quelle cose che possono essere comprese soltanto tramite rivelazione, dobbiamo seguire l'esempio di Nefi, il quale disse: «Essendo molto giovani, e tuttavia alto di statura, e avendo anche gran desiderio di conoscere i misteri di Dio, invocai pertanto il Signore. Ed ecco, egli mi visitò, e intenerì il mio cuore, cosicché credetti a tutte le parole che erano state dette da mio padre». Il Signore stesso spiegò inoltre che Nefi aveva esercitato la fede, aveva cercato diligentemente con umiltà di cuore e aveva obbedito ai Suoi comandamenti. L'esempio di Nefi nel ricercare la conoscenza comprendeva un desiderio sincero, umiltà, preghiera, fiducia nel profeta e l'esercizio della fede, della diligenza e dell'obbedienza. Questo metodo di ricerca è in forte contrasto con il mio sbirciare nelle tavole o con il cercare di forzare la comprensione di cose intese per essere rivelate secondo i tempi del Signore e mediante il potere dello Spirito Santo. In questa epoca moderna siamo arrivati al punto di aspettarci che la conoscenza possa e debba essere ottenuta subito. Spesso c'è rifiuto o diffidenza nei confronti delle informazioni che non sono agevolmente conoscibili o accessibili. A causa dell'abbondanza di informazioni, alcuni involontariamente attribuiscono maggiore credibilità a fonti disponibili di origine ignota, invece che fare affidamento sul modello comprovato stabilito dal Signore per ricevere la rivelazione personale. Giacobbe potrebbe aver descritto i nostri tempi quando disse: «Ma ecco, essi erano un popolo dal collo rigido, ed essi disprezzavano le parole di semplicità e cercavano cose che non potevano comprendere. Pertanto, a causa della loro cecità, cecità che veniva a loro dal guardare al di là del segno, essi devono necessariamente cadere, poiché Dio ha tolto loro la sua semplicità e ha dato loro, perché lo desideravano, molte cose che essi non possono comprendere». In contrasto a questo, troviamo il consiglio del presidente Dieter F. Uchtdorf. In questa occasione, egli stava parlando dei missionari, ma le sue parole sono egualmente applicabili a tutti, i ricercatori della verità spirituale. Quando i missionari hanno fede in Gesù Cristo, ha dichiarato, confideranno nel Signore abbastanza da seguire i Suoi comandamenti, anche quando non capiscono del tutto le ragioni sottostanti. La loro fede sarà manifesta tramite la diligenza e il lavoro. Durante la scorsa conferenza generale di aprile, l'anziano Dallinay Chokes ha spiegato: «La Chiesa si sta impegnando molto per essere trasparente con i documenti di cui disponiamo, ma, dopo tutto quello che possiamo pubblicare, i nostri membri a volte rimangono con degli interrogativi di fondo che non possono essere risolti con lo studio. Alcune cose si possono apprendere solo mediante la fede». I profeti antichi hanno insegnato questo stesso principio, dimostrando che, nel corso del tempo, la natura umana non è cambiata e che il modello del Signore relativo all'apprendimento è senza tempo. Considerate questo proverbio dell'Antico Testamento: confidati nell'Eterno con tutto il cuore e non t'appoggiare sul tuo discernimento. Isaia spiegò: come i cieli sono alti al di sopra della terra, così son le mie vie più alte delle vostre vie, e i miei pensieri più alti dei vostri pensieri. Neffi aggiunse un'altra testimonianza quando proclamò: «O Signore, in Te ho confidato, e in Te confiderò per sempre». La fede e la fiducia nel Signore ci richiedono di riconoscere che la Sua saggezza è superiore alla nostra. Dobbiamo anche riconoscere che il Suo piano offre il maggior potenziale di sviluppo e di apprendimento spirituali. Non ci è mai stato chiesto di avere una comprensione perfetta delle cose durante questa esistenza terrena. Invece, ci si aspetta che speriamo in cose che non si vedono, ma che sono vere. Persino con la sua grande fede, Nefi riconobbe la propria comprensione limitata quando, all'angelo che gli chiese «Conosci tu la condiscendenza di Dio?», egli rispose: «So che egli ama i suoi figlioli, non di meno». Non conosco il significato di tutte le cose. Analogamente, Alma disse a suo figlio Elaman: «Ora, questi misteri non mi sono stati ancora pienamente resi noti, perciò lascerò stare». Esprimo la mia testimonianza che il nostro Padre nei cieli ama i suoi figli. Eppure, come Nefi e Alma, io non conosco il significato di tutte le cose. Ne ho bisogno di conoscere tutte le cose. Anche io lascerò stare e confiderò pazientemente nel Signore, sapendo di avere tutte le cose a testimonianza che queste cose sono vere. E voi pure avete tutte le cose a testimonianza che esse sono vere. Le Scritture vi sono poste dinanzi, sì, e tutte le cose denotano che vi è un Dio. Sì, anche la terra, e tutte le cose che sono sulla faccia della terra, sì, e il suo movimento, sì, e anche tutti i pianeti che si muovono nel loro ordine stabilito, testimoniano che vi è un supremo creatore. Nel riconoscere che siamo l'opera di un Padre nei cieli, saggio e devoto, allora, perché non permettergli di guidare il nostro sviluppo e il nostro apprendimento spirituali, secondo la sua volontà e a suo piacimento, invece che secondo i nostri? Egli vive. Gesù Cristo è il suo Figlio unigenito e il Redentore dell'umanità. Grazie all'espiazione infinita di Cristo, egli ha la saggezza e la lungimiranza per guidarci in questi ultimi giorni. Joseph Smith è il suo profeta, scelto per restaurare il suo regno nella sua pienezza sulla terra. Thomas S. Monson è il suo profeta e portavoce vivente oggi. Di questo prendo la mia sincera testimonianza, nel nome di Gesù Cristo. Amen.
My dear brothers and sisters, today
miei cari fratelli e mie care sorelle, oggi vorrei rivolgermi ai giovani della Chiesa, inclusi i nostri meravigliosi missionari. Ovviamente, i fratelli e le sorelle che si sentono giovani dentro sono calorosamente invitati ad ascoltare. Lo scorso 21 agosto, il presidente Russell M. Nelson ha dedicato il bellissimo Tempio di Sapporo, il terzo tempio in Giappone. Il Tempio di Sapporo è stato costruito nel nord del Giappone, in un luogo chiamato Hokkaido. Come lo Utah, Hokkaido è stata colonizzata da pionieri industriosi e abituati al duro lavoro. Nel 1876, un rinomato educatore di nome William Clark fu invitato a Hokkaido per insegnare. Visse in Giappone solo per 8 mesi, ma il suo spirito cristiano lasciò un segno indelebile sui suoi giovani studenti non cristiani. Prima di andarsene, lasciò loro un messaggio di addio che è stato immortalato sulla sua statua di bronzo. Disse: ragazzi, siate ambiziosi. Siate ambiziosi per Cristo. La sua ingiunzione di essere ambiziosi per Cristo può aiutare i santi degli ultimi giorni a dirigere le proprie decisioni quotidiane. Che cosa significa essere ambiziosi per Cristo? Essere ambiziosi per Cristo significa essere motivati, concentrati e dedicati alla sua opera. Essere ambiziosi per Cristo raramente significherà che saremo scelti per essere onorati pubblicamente. Essere ambiziosi per Cristo significa che serviamo fedelmente e diligentemente nei nostri rioni e rami, senza lamentele e con cuore gioioso. I nostri missionari che servono in tutto il mondo sono bellissimi esempi di chi è realmente ambizioso per Cristo. Alcuni anni fa, io e sorella Yamashita abbiamo servito nella missione di Nagoya, in Giappone. I nostri missionari erano molto ambiziosi per Cristo. Uno di questi giovani missionari era l'anziano Kowan. L'anziano Kowan non aveva la gamba destra a causa di un incidente in bicicletta avvenuto quando era più piccolo. Alcune settimane dopo il suo arrivo in missione, ricevette una telefonata dal suo collega. La protesi della gamba dell'anziano Kowan si era rotta mentre andava in bicicletta. Lo portammo in un buon centro di riparazione e lì, in una stanza privata, vidi la sua gamba per la prima volta. Mi resi conto di quanto dolore avesse patito. La sua protesi venne riparata e lui tornò nella sua area. Tuttavia, col passare delle settimane, la sua protesi continuava a rompersi ripetutamente. Il consulente medico di area suggerì che l'anziano Kowan tornasse a casa per ricevere una possibile nuova assegnazione in un'altra missione. Mi opposi a questo consiglio, in quanto l'anziano Kowan era un grande missionario e aveva un forte desiderio di rimanere in Giappone. Gradualmente, però, l'anziano Kowan iniziò a raggiungere il suo limite fisico. Ciò nonostante, non mormorò e non si lamentò. Ancora una volta, mi fu consigliato che all'anziano Kowan venisse permesso di servire in un luogo che non richiedesse l'utilizzo di una bicicletta. Meditai riguardo a questa situazione. Pensai all'anziano Kowan e al suo futuro e pregai riguardo alla faccenda. Sentii che, sì, l'anziano Kowan sarebbe dovuto tornare a casa e attendere una nuova assegnazione. Lo chiamai ed espressi il mio affetto e la mia preoccupazione e gli parlai della mia decisione. Non disse nulla in risposta. Potevo solo sentirlo piangere dall'altro capo del telefono. Dissi: anziano Kowan, non deve rispondermi adesso. La chiamerò domani. La prego di considerare il mio suggerimento con una preghiera sincera. Quando lo chiamai la mattina seguente, disse umilmente che avrebbe seguito il mio consiglio. Durante la mia intervista finale con lui, gli feci questa domanda. Anziano Cowan, quando ha inviato i documenti per la missione, ha richiesto di essere mandato in una missione dove non avrebbe dovuto usare la bicicletta? Disse, sì, presidente, l'ho fatto. Risposi, anziano Cowan, lei è stato chiamato nella missione di Nagoya, in Giappone, dove avrebbe dovuto usare una bicicletta. Lo ha fatto presente al suo presidente di Palo? Fu sorpreso dalla sua risposta. Disse, no, non l'ho fatto. Ho deciso che se quella era la missione in cui il Signore mi aveva chiamato, sarei andato in palestra e avrei allenato il mio corpo in modo da poter andare in bicicletta. Alla fine dell'intervista, con le lacrime agli occhi, mi fece questa domanda. Presidente Yamashita, perché sono venuto in Giappone? Perché sono qui? Gli risposi senza esitazione. Anziano Cowan, conosco una ragione per la quale è venuto qui. È venuto qui per il mio bene. Ho capito con che ragazzo straordinario ho avuto l'opportunità di servire. Conoscerla è una benedizione per me. Sono lieto di riferire che l'anziano Cowan ritornò a casa dalla sua amorevole famiglia e fu riassegnato a una missione dove avrebbe potuto usare un'automobile per i suoi spostamenti. Sono fiero non solo dell'anziano Cowan, ma di tutti i missionari in tutto il mondo che servono volenterosamente senza mormorare o lamentarsi. Grazie, anziani e sorelle, per la vostra fede, per la vostra dedizione e per la vostra forte ambizione per Cristo. Il libro di Mormon contiene molte storie di coloro che furono ambiziosi per Cristo. Quando era ragazzo, Alma il giovane perseguitava la Chiesa e i suoi membri. Successivamente, ebbe un grande mutamento di cuore e servì come possente missionario. Cercò la guida del Signore e benedisse i suoi compagni servendo insieme a loro. Il Signore lo fortificò e lui superò le prove che dovette affrontare. Questo stesso Alma diede a suo figlio Elaman il seguente consiglio. Chiunque riporrà la sua fiducia in Dio sarà sostenuto nelle sue prove, nelle sue difficoltà e nelle sue afflizioni. Obbedisci ai comandamenti di Dio. Prendi consiglio dal Signore in tutte le tue azioni ed Egli ti dirigerà per il bene. Il nostro secondo figlio ha vissuto gran parte della sua giovinezza lontano dalla Chiesa. Quando ha compiuto 20 anni, ha avuto un'esperienza che gli ha fatto desiderare di cambiare la propria vita. Con l'amore, le preghiere e l'aiuto della sua famiglia e dei membri della Chiesa, e in ultima analisi tramite la compassione e la grazia del Signore, è ritornato in Chiesa. Successivamente è stato chiamato a servire nella missione di Seattle, nello stato di Washington. All'inizio ha sofferto provando un profondo scoraggiamento. Ogni notte per i primi 3 mesi andava in bagno e piangeva. Come l'anziano Cowan, cercava di capire perché sono qui. Dopo un anno di servizio abbiamo ricevuto un'email che è stata una risposta alle nostre preghiere. Nostro figlio ha scritto, adesso posso veramente sentire l'amore di Dio e di Gesù. Lavorerò sodo per diventare come i profeti dell'antichità. Anche se sto avendo molte difficoltà, sono veramente felice. Servire Gesù è davvero la cosa migliore in assoluto. Non c'è nulla di più meraviglioso di questo. Sono molto felice. Si sentiva come Alma quando disse, Edo, quale gioia e quale luce meravigliosa vidi. Sì, la mia anima fu riempita da una gioia tanto grande quanto era stata la mia pena. Nella nostra vita affrontiamo difficoltà, ma anche quando siamo nel mezzo di esse, se siamo ambiziosi per Cristo, possiamo concentrarci su di Lui e provare gioia. Il nostro Redentore è l'esempio supremo. Egli comprendeva la sua sacra missione e fu obbediente alla volontà di Dio Padre. Quale benedizione speciale è poter portare alla nostra memoria il suo meraviglioso esempio ogni settimana prendendo il sacramento. Miei cari fratelli e mie care sorelle, noi siamo ambiziosi per Cristo quando serviamo fedelmente. Accettiamo umilmente, sopportiamo nobilmente, preghiamo ferventemente e prendiamo il sacramento degnamente. Possiamo noi essere ambiziosi per Cristo, accettando le nostre difficoltà e le nostre prove con pazienza e fede, e trovare gioia nel sentiero delle nostre alleanze. Rendo testimonianza che il Signore vi conosce. Conosce le vostre difficoltà e le vostre preoccupazioni. Conosce il vostro desiderio di servirlo con devozione e, sì, anche con ambizione. Possa Egli guidarvi e benedirvi nel farlo. Nel nome di Gesù Cristo. Amen.
Siamo grati a tutti coloro che ci hanno parlato questo pomeriggio e per la splendida musica che è stata offerta dal coro di missionari. Ricordiamo ai fratelli che la riunione generale del sacerdozio si terrà nel centro delle conferenze questa sera alle 18, orario di Salt Lake City. La trasmissione del coro, del tabernacolo, avrà luogo domani mattina dalle 9.30 alle 10, orario di Salt Lake City. Subito dopo seguirà la sessione della domenica mattina della conferenza. Il nostro ultimo oratore per questa sessione sarà l'anziano Dallin H. Oaks del Quorum dei Dodici Apostoli. Dopo il suo discorso, il coro concluderà la riunione cantando O Speranza di Israele. La preghiera di chiusura sarà quindi offerta dall'anziano Allen D. Haney dei 70.
Verso la fine del suo ministero terreno, il nostro Salvatore, Gesù Cristo, comandò ai suoi discepoli: «Andate dunque, ammaestrate tutti i popoli, e andate per tutto il mondo, e predicate l'Evangelo ad ogni creatura». Questi comandamenti di condividere il Vangelo con il mondo intero sono diretti a tutti i cristiani. Ciò è definito da molti il sommo incarico. Senza alcun dubbio, i santi degli ultimi giorni sono tra le persone più devote a questa grande responsabilità. Dovremmo esserlo, perché sappiamo che Dio ama tutti i suoi figli e che in questi ultimi giorni Egli ha restaurato una conoscenza e un potere aggiuntivi di importanza vitale per benedire ognuno di loro. Il Salvatore ci ha insegnato ad amare tutti come nostri fratelli e nostre sorelle. E noi onoriamo tale insegnamento condividendo la testimonianza e il messaggio del Vangelo restaurato fra tutte le nazioni, stirpi, lingue e popoli. Questo è un aspetto vitale di ciò che significa essere un santo degli ultimi giorni. Lo consideriamo un gioioso privilegio. Che cosa potrebbe essere più gioioso del condividere le verità eterne con i figli di Dio? Oggi, per diffondere il Vangelo, abbiamo molte risorse che non erano disponibili alle generazioni precedenti. Abbiamo la televisione, internet e i canali dei social media. Abbiamo molti messaggi preziosi per presentare il Vangelo restaurato. La Chiesa ha acquisito importanza in molte nazioni. Abbiamo aumentato notevolmente il numero dei missionari. Ma stiamo impiegando tutte queste risorse al massimo? Credo che la maggior parte di noi direbbe di no. Noi desideriamo essere più efficaci nell'adempiere la responsabilità affidataci da Dio di proclamare il Vangelo restaurato in tutto il mondo. Vi sono molte buone idee per condividere il Vangelo che funzionano nei singoli pali o nelle singole nazioni. Tuttavia, dato che siamo una chiesa mondiale, desidero parlare di idee che funzionino ovunque, dalle unità appena create a quelle ormai rodate, da culture ora ricettive al Vangelo di Gesù Cristo a quelle culture e nazioni che stanno diventando sempre più ostili alla religione. Voglio parlare di idee che potete utilizzare sia con persone che credono devotamente in Gesù Cristo, sia con chi non ha mai sentito pronunciare il suo nome, sia con persone che sono soddisfatte della loro vita attuale, sia con quelle che stanno cercando disperatamente di diventare migliori. Che cosa posso dire che vi sia utile nel condividere il Vangelo, quali che siano le vostre circostanze? Abbiamo bisogno dell'aiuto di ogni membro, e ogni membro può essere d'aiuto, visto che ci sono molti compiti da portare a termine quando si condivide il Vangelo con ogni nazione, stirpe, lingua e popolo. Tutti sappiamo che la partecipazione dei membri all'opera missionaria è fondamentale per ottenere sia la conversione che il ritenimento. Il presidente Thomas Smonson ha detto: ora è il momento in cui i membri missionari uniscano le forze e lavorino nelle vigne del Signore per portargli delle anime. Egli ha preparato i mezzi con cui condividere il Vangelo in tantissimi modi e ci aiuterà nel nostro lavoro se agiremo con fede per compiere la sua opera. Condividere il Vangelo restaurato è il nostro privilegio, è la nostra responsabilità come cristiani durante tutta la vita. L'anziano Cook ci ricorda: l'opera missionaria non è soltanto uno degli 88 tasti di un pianoforte che viene premuto occasionalmente. È un accordo fondamentale di una melodia coinvolgente che deve essere suonata continuamente nella nostra vita se vogliamo rimanere in armonia con il nostro impegno verso l'essere cristiani e verso il Vangelo di Gesù Cristo. Ci sono tre cose che ogni membro può fare per contribuire a diffondere il Vangelo, a prescindere dalle circostanze in cui vive e lavora. Ognuno di noi dovrebbe fare tutte queste cose. Primo, tutti possiamo pregare per avere il desiderio di contribuire a questa parte essenziale dell'opera di salvezza. Qualsiasi impegno comincia col desiderio. Secondo, noi stessi possiamo osservare i comandamenti. I membri della Chiesa fedeli e obbedienti sono i testimoni più convincenti della verità e del valore del Vangelo restaurato. Ancora più importante, i membri fedeli hanno sempre la compagnia del suo Spirito che li guida quando si impegnano a partecipare alla grande opera di condivisione del Vangelo di Gesù Cristo. Terzo, possiamo pregare per ricevere ispirazione in merito a ciò che noi, nelle nostre circostanze specifiche, possiamo fare per condividere il Vangelo con gli altri. Questo è diverso dal pregare per i missionari o per ciò che gli altri possono fare. Dobbiamo pregare per ciò che noi personalmente possiamo fare. Quando preghiamo, dovremmo ricordarci che le preghiere per ottenere questo genere di ispirazione riceveranno risposta se accompagnate dall'impegno, ciò che le Scritture chiamano intento reale o pieno intento di cuore. Pregate con l'impegno di agire in base all'ispirazione che riceverete, promettendo al Signore che se vi ispirerà a parlare a qualcuno del Vangelo, voi lo farete. Abbiamo bisogno della guida del Signore perché in qualsiasi momento alcune persone sono pronte a ricevere le ulteriori verità del Vangelo restaurato, mentre altre non lo sono. Non dobbiamo mai ergerci come giudici per stabilire chi è pronto e chi non lo è. Il Signore conosce il cuore di tutti i Suoi figli e se preghiamo per ricevere ispirazione, ci aiuterà a trovare coloro che Egli sa essere preparati ad ascoltare la parola. Quale apostolo del Signore, esorto ogni membro e ogni famiglia della Chiesa a pregare, chiedendo al Signore di aiutarli a trovare le persone pronte a ricevere il messaggio del Vangelo restaurato di Gesù Cristo. L'anziano M. Russell Ballard ha dato questo consiglio importante, col quale convengo. Confidate nel Signore. Egli è il buon pastore. Egli conosce le sue pecore. Se non ci impegniamo, molti di quelli che ascolterebbero il messaggio della restaurazione perderanno questa possibilità. I principi sono molto semplici. Pregate, da soli e con la famiglia, per avere opportunità missionarie. Quando dimostriamo la nostra fede, queste opportunità arriveranno senza un intervento forzato o artificioso. saranno una conseguenza naturale del nostro amore per i nostri fratelli e per le nostre sorelle. So che questo è vero. Aggiungo la mia promessa che con fede nell'aiuto del Signore saremo guidati, ispirati e troveremo grande gioia in quest'opera d'amore e di importanza eterna. Giungeremo a comprendere che il successo nel condividere il Vangelo risiede nell'invitare le persone con amore e con l'intento sincero di aiutarle, a prescindere dalla loro reazione. Ecco alcune altre cose che possiamo fare per condividere il Vangelo in modo efficace. 1. Dobbiamo ricordare che le persone imparano quando sono pronte a imparare e non quando noi siamo pronti a istruirle. Ciò a cui noi siamo interessati, come ad esempio gli ulteriori importanti insegnamenti dottrinali della Chiesa restaurata, solitamente non è ciò a cui sono interessati gli altri. In genere, le altre persone vogliono conoscere i risultati della dottrina, non la dottrina. Quando osservano o hanno modo di constatare gli effetti del Vangelo restaurato di Gesù Cristo nella nostra vita, sentono lo Spirito e cominciano a interessarsi alla dottrina. Questo interesse può nascere anche quando sono alla ricerca di maggiore felicità, di una maggiore vicinanza a Dio o di una comprensione migliore dello scopo della vita. Pertanto, con l'aiuto della preghiera, dobbiamo cercare attentamente il discernimento in merito a come saggiare l'interesse di una persona a saperne di più. Questo dipende da vari fattori, tra cui le circostanze attuali dell'altra persona e il rapporto che abbiamo con lei. Questo è un ottimo argomento da discutere nei consigli, nei quorum e nella società di soccorso. 2. Quando parliamo con gli altri, dobbiamo ricordare che un invito a saperne di più su Gesù Cristo e sul suo Vangelo è da preferire a un invito a saperne di più sulla nostra Chiesa. Vogliamo che le persone siano convertite al Vangelo. I sentimenti verso la nostra Chiesa seguono la conversione a Gesù Cristo, non la precedono. Questo è il ruolo del Libro di Mormon. Molte persone che vedono le chiese con sospetto provano tuttavia amore per il Salvatore. Mettete al primo posto le cose più importanti. 3. Quando cerchiamo di far conoscere il Vangelo restaurato alle persone, dobbiamo farlo in modi che siano genuini e che dimostrino il nostro amorevole interessamento per l'individuo. Ciò accade quando proviamo ad aiutare gli altri con problemi da loro individuati o quando collaboriamo con loro in attività di servizio alla comunità, quali alleviare la sofferenza, curarsi dei poveri e dei bisognosi o migliorare la qualità della vita altrui. 4. Il nostro impegno di condividere il Vangelo non deve essere limitato alla nostra cerchia di amici e conoscenti. Durante le Olimpiadi abbiamo saputo di un tassista di Rio de Janeiro, membro della Chiesa, che portava con sé copie del Libro di Mormon in 7 lingue diverse e le donava a chiunque le accettasse. Ha soprannominato se stesso il missionario che guida un taxi. Ha detto: «Le strade di Rio de Janeiro sono il mio campo di missione». Clayton M. Christensen, che ha un'esperienza impressionante come membro missionario, spiega che negli ultimi 20 anni non abbiamo osservato alcun nesso tra la profondità di un rapporto d'amicizia e la probabilità che una persona si interessi a saperne di più sul Vangelo. 5. I vescovati di Rione possono programmare una riunione sacramentale speciale alla quale i membri sono incoraggiati a portare le persone interessate. I membri del Rione saranno meno restii a portare i propri conoscenti a una riunione del genere perché sapranno con maggior certezza che il contenuto della riunione è stato pianificato al fine di stimolare l'interesse e rappresentare bene la Chiesa. 6. Ci sono molte altre opportunità per condividere il Vangelo. Per esempio, proprio quest'estate ho ricevuto una bella lettera da un nuovo membro che ha scoperto il Vangelo restaurato quando un vecchio compagno di classe le ha telefonato per avere notizie sulla malattia che l'aveva colpita. Ha scritto: «Sono stata ispirata dal modo in cui si è presentato. Dopo alcuni mesi in cui sono stata istruita dai missionari, sono stata battezzata. Da allora la mia vita è migliorata». Tutti conosciamo molte persone la cui vita verrebbe migliorata dal Vangelo restaurato. Stiamo tendendo loro la nostra mano. 7. L'attrazione che i nostri giovani membri nutrono verso i social media e la loro perizia nell'utilizzarli offrono loro opportunità uniche di ampliare il raggio di azione per interessare gli altri al Vangelo. Nel descrivere l'apparizione del Salvatore ai Nefiti, Mormon scrive: «Istruì e benedisse i fanciulli e sciolse loro la lingua affinché potessero esprimersi». Oggi immagino che diremmo: sciolse loro i pollici da messaggini affinché potessero esprimersi. Forza ragazzi, datevi da fare. Condividere il Vangelo non è un peso, ma una gioia. Ciò che chiamiamo lavoro membro missionario non è un programma, ma un atteggiamento amorevole e di apertura per aiutare chi ci circonda. Inoltre è un'opportunità per rendere testimonianza dei sentimenti che proviamo per il Vangelo restaurato del nostro Salvatore. Come ha insegnato l'anziano Ballard, una delle prove più evidenti della nostra conversione e del nostro atteggiamento rispetto al Vangelo è la nostra propensione a condividerlo con gli altri. Rendo testimonianza di Gesù Cristo, che è la luce e la vita del mondo. Il suo Vangelo restaurato illumina il nostro percorso durante la vita terrena. La sua espiazione ci dà la garanzia della vita dopo la morte e la forza per perseverare verso l'immortalità. La sua espiazione ci dà inoltre la possibilità di essere perdonati per i nostri peccati e, grazie al glorioso piano di salvezza di Dio, di qualificarci per la vita eterna, il più grande di tutti i doni di Dio. Nel nome di Gesù Cristo. Amen.
Israel, Zion, and Zion, meet children. Our beloved Father in heaven.
Nostro amato Padre nei cieli. Siamo così grati, Padre, per l'opportunità che abbiamo avuto insieme e per le cose che tu ci hai insegnato, per le impressioni che abbiamo avuto nel nostro cuore e nella nostra mente. Siamo grati, Padre, per i profeti e i rivelatori e in particolare per il nostro amato profeta, il presidente Thomas S. Monson. Tu sai che noi preghiamo per lui. Ci sentiamo onorati, Padre, di essere qui sulla terra in questo periodo in cui il Vangelo è stato restaurato, per predicare del tuo figlio Gesù Cristo al mondo e per avere una chiara comprensione della sua espiazione. Siamo grati, Padre, di poter difendere l'onore del profeta Joseph Smith e di portare testimonianza della veridicità del Libro di Mormon. Ti preghiamo di aiutarci, Padre, a essere diversi dopo questo giorno e domani. Aiutaci ad agire, aiutaci a cambiare, aiutaci in modo particolare a essere più gentili e premurosi verso gli altri. Aiutaci a trovare coloro che sono oppressi, che sono in difficoltà, che hanno perso il sentiero, e aiutaci a tendere loro la mano e a ricordare i nostri cari fratelli e sorelle. Padre, ti amiamo e attendiamo con ansia il giorno in cui possiamo stare davanti a te e essere di nuovo riabbracciati da te. E diciamo queste cose nel nome di tuo figlio, nostro Salvatore Gesù Cristo. Amen.
Vi abbiamo trasmesso la 186esima conferenza generale di ottobre della Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni. Gli oratori sono stati scelti tra le autorità generali e i dirigenti generali della Chiesa. La musica per questa sessione è stata offerta da un coro di missionari del centro di addestramento di Provo nello Utah. Questa trasmissione è stata fornita come servizio pubblico dalla Bonneville Distribution. Sono vietati la riproduzione, la registrazione, la trascrizione e qualsiasi altro uso di questo programma senza un consenso scritto.